Per inserire DNA e costrutti di espressione in cellule di mammifero difficili da trasfettare o addirittura per inserirli non solo nelle colture cellulari ma anche in organismi in vivo, si utilizzano dei metodi biologici, in particolare vettori derivati da virus. Alla slide 43 vediamo che diversi tipi di virus possono essere modificati in modo da ottenere, basato sul genoma di questi, dei vettori che permettono di trasferire geni eucariotici in cellule eucariotiche, in coltura ex vivo e in vivo, mediante una procedura di infezione, quindi creando dei virus ricombinanti che possono essere impaccati a formare delle particelle infettive che fanno un singolo ciclo di infezione in cellule. Naturalmente, questi vettori non producono per molti cicli dei virus infettivi, tutt'altro, soltanto la prima infezione è necessaria per trasdurre il vettore, il costrutto nelle cellule, dopodiché il costrutto non è in grado di dare origine alla generazione di un virus infettivo. Infatti, la generazione della particella virale ricombinante si ottiene grazie all'utilizzo di particolari linee cellulari, chiamate linee cellulari packaging, che esprimono le proteine del capside virale, quindi le esprimono, le producono e permettono che il costrutto basato sul genoma virale venga impaccato in una particella infettiva. Viceversa, il costrutto basato sul genoma virale, sul virus, non è in grado di per sé di produrre nessuna proteina virale. Mediante il trasferimento mediato dal virus si possono avere vari tipi di applicazione, quindi poi sceglieremo il vettore più opportuno a seconda dell'applicazione che si desidera ottenere. Per esempio, in molti casi è necessario è utile ottenere un trasferimento stabile del DNA nelle cellule che possono essere di vari tipi, possono essere cellule proliferanti, ma possono anche essere cellule quiescenti oppure differenziate. Questo può essere importante non solo per la ricerca, ma anche invece per la terapia genica. Infatti, per inserire costrutti in cellule in vivo, uno dei metodi più utilizzati è proprio quello di vettori derivati o da retrovirus o da lentivirus più facilmente. I retrovirus sono virus che hanno la capacità di integrare il proprio genoma, come i virus da cui proprio derivano. Ma infettano e si integrano in cellule proliferanti. Invece i lentivirus e quindi i costrutti da essi derivati possono integrarsi anche in cellule quiescenti e quindi sono questi che vengono principalmente utilizzati per la terapia genica. In altri casi però invece l'applicazione è di altro tipo, può essere necessario esprimere transientemente grandi quantità di proteine e in questo caso sono molto utilizzati gli adenovirus, i vettori derivati da adenovirus e da virus adenoassociati. Due caratteristiche interessanti di questi sono la loro capacità di infettare anche cellule quiescenti in maniera transiente e di avere un tropismo a volte abbastanza selettivo per determinati organi. Quindi possiamo utilizzarli in vivo, immaginiamo, per dirigere l'espressione di una proteina in un in uno specifico organo o tessuto, per esempio il fegato, ma non lo stomaco, tanto per fare un esempio. Purtroppo però questi adeno-associati non hanno la capacità di integrarsi, quindi bisogna fare dei multipli round di infezioni anche in vivo se vogliamo mantenere l'effetto dell'espressione della proteina, perché questi costrutti non si integrano nel genoma cellulare. Ci sono poi dei sistemi particolari che si prestano a necessità invece di altro tipo. Per esempio, immaginiamo di voler produrre in cellule di mammifero delle grandi quantità di proteine da purificare, per esempio proteine di interesse biologico, biotecnologico, che non possono essere prodotte nella loro forma biologicamente attiva nei batteri, ma necessitano di cellule eucariotiche. Ecco che in questo caso si utilizzano invece dei vettori derivati da virus che infettano cellule di insetto, e quindi si utilizzano anche per la produzione cellule di insetto, non di mammifero. Vediamo alla slide 45 uno sguardo più diretto sui vettori derivati da retrovirus e lentivirus. Vedete in slide 45 la tipica particella virale che porta l'RNA genomico all'interno di un capside proteico che a sua volta è racchiuso in un involucro che è formato da una membrana che è sottesa da una matrice proteica e poi mostra delle proteine transmembrana del cosiddetto envelope. Per produrre una particella virale di questo tipo sono necessarie tre regioni geniche: e la regione POL, che codifica per gli enzimi che poi servono per la integrazione del genoma virale nella cellula, in particolare per l'enzima reverse transcriptasi, la proteasi e l'integrasi per l'integrazione. Poi ci sono altre due regioni, il capside e la matrice sono codificati dalla regione GAG, mentre le glicoproteine di superficie e quelle transmembrana sono codificate dalla regione ENV. Il ciclo del retrovirus è mostrato alla slide 46, quindi immaginiamo questa particella virale, si fonde l'envelope con la membrana della cellula infettata, il capside viene liberato, grazie alla proteasi si libera il genoma virale che viene retrotrascritto nel citoplasma, entra nel nucleo dove viene integrato dall'integrasi. In questa forma di provirus il genoma virale viene trascritto attivamente e dirige normalmente la sintesi delle proteine virali. Ecco, immaginiamo che il vettore virale è fatto in questo modo, ma naturalmente al posto del genoma a RNA si trova un costrutto di tipo plasmidico che conserva alcune delle regioni virali. In particolare andiamo a slide 47, dove vediamo che ci sono alle estremità del provirus integrato i cosiddetti long terminal repeat, che hanno una funzione di promotore. Alla slide successiva, la 48, vediamo qual è l'aspetto di un vettore retrovirale. Vedete che assomiglia moltissimo a uno dei vettori che abbiamo visto finora, ma contiene proprio le LTR, le long terminal repeat. E dopodiché contiene, come al solito, un sito di clonaggio multiplo, preceduto da un promotore, solitamente un marcatore selezionabile e così via. come si preparano i virus ricombinanti a partire da un costrutto che si desidera trasfettare, è necessario effettuare una complementazione in trans, mettendo nella stessa cellula il costrutto, quello che simula il genoma virale, e i geni che codificano per le proteine, le varie proteine del capside e così via. Questo viene fatto, come mostrato alla slide numero 50, attraverso l'utilizzo di linee cellulari cosiddette packaging, che sono solitamente derivate dalla linea cellulare umana di rene embrionale chiamata 293T. Sono delle cellule che si trasfettano molto efficientemente e hanno un'elevata capacità di trascrivere e tradurre, e queste cellule possono venire trasfettate contemporaneamente con il costrutto virale e con dei costrutti che esprimono le altre proteine. Oppure anche si possono utilizzare, e si fa molto spesso nel caso dei retrovirus, delle linee cellulari stabilmente trasfettate, che quindi che esprimono stabilmente i costrutti per il packaging, e quindi si trasfetta in queste cellule via via il costrutto che si vuole introdurre all'interno delle particelle virali. Quindi, come potete capire, dentro alla particella c'è solo il costrutto, che non è quindi in grado di dirigere di per sé la formazione di un capside, e quindi queste linee cellulari non sono queste particelle virali non sono pericolose, perché non possono generare un vero e proprio virus infettivo, sono solo dei vettori. Quali sono eventuali rischi dell'utilizzo di questi vettori derivati da retrovirus e lentivirus? Vediamo alla slide 51. C'è una possibilità, ancorché bassa, che ci possa essere una ricombinazione con dei virus endogeni, in particolare nel bersaglio. Altri rischi che invece sono che meritano sicuramente attenzione riguardano il sito di integrazione che è casuale di questi costrutti nel genoma della cellula recipiente. Questo naturalmente diventa importante non tanto quando si sta facendo ricerca con delle colture cellulari in vitro, ma quando si vogliono utilizzare questi vettori per trasferire dei geni per la terapia genica in tessuti di pazienti. Quindi l'integrazione random di per sé è un fenomeno che deve essere minimizzato, e infatti le ultime generazioni di vettori basati sui lentivirus, ma anche sui retrovirus, contengono delle sequenze che permettono un'integrazione dettata da omologia di sequenza, quindi un'integrazione sito-specifica, non più casuale. Altrimenti la mutagenesi inserzionale che si può ottenere da un'integrazione random ha un potenziale naturalmente oncogenico nella peggiore delle ipotesi. Inoltre ci sono diverse caratteristiche di sicurezza che, soprattutto come avete visto nella slide precedente, nei lentivirus vengono mantenute, soprattutto in questi virus che sono i più usati per la terapia genica, ed è quello di mantenere separati i cDNA, i geni per l'espressione del capside, da quelli dell'envelope, per esempio, e quindi e anche da quelli enzimatici. E oltre a questo è tipico adesso inserire, cioè generare dei vettori che sono autoinattivanti, ovvero quando si integrano perdono le sequenze LTR che sono necessarie poi per le scissioni e quindi l'eventuale formazione di un vettore infettivo. E quindi di fatto, dal punto di vista di generare un virus, questi costrutti sono completamente morti. Questo per quanto riguarda i metodi biologici derivati da virus. Vediamo un'ultima metodica, che è un altro metodo biologico per l'inserzione di DNA esogeno in cellule in coltura, ma anche in tessuti e organi in vivo, e che è l'utilizzo di trasposoni, in particolare di quelle sequenze trasponibili a DNA. Voi saprete probabilmente che le sequenze mobili, le sequenze trasponibili, rappresentano una porzione consistente dei genomi in moltissime specie diverse, e ancorché la maggior parte di questi trasposoni non sono produttivi, sono evolutivamente morti, quindi non riescono più a trasporsi. Alcune di queste sequenze sono state prese come stampo per la generazione di vettori utili per l'integrazione di DNA esogeno nelle cellule. Nella slide 54 si mostra molto schematicamente il meccanismo della trasposizione dei trasposoni a DNA, che è un meccanismo di taglia e cuci. Quindi in questo tipo di trasposizione l'elemento trasponibile viene escisso dalla sua originaria posizione e si sposta in una nuova sede senza lasciare una copia del suo una copia di sé nel sito originario, lascia però una specie di impronta. Quindi si capisce da dove è partito. Da uno di questi trasposoni a DNA, una famiglia di questi trasposoni a DNA, ci sono tanti vettori derivati da questi, ma uno molto utilizzato è stato chiamato Sleeping Beauty, la bella addormentata. Vediamo la slide 55. È stato definito in questo modo perché è stato generato a partire da un trasposone, una famiglia di trasposoni sono, diciamo così, estinti, nel senso che non erano più dotati di capacità di trasposizione, quindi praticamente dei fossili di trasposoni derivati da pesci, in particolare pesci salmonidi. Quindi sulla base di un trasposone di questo tipo sono stati generati dei vettori che sono di due tipi. Alcuni portano sia il gene da integrare al loro interno, fiancheggiato dalle sequenze necessarie per l'integrazione, sia portano il gene che codifica per l'enzima trasposasi necessario per la trasposizione. Vettori di seconda generazione più sicuri prevedono un plasmide, un costrutto per l'inserzione del gene desiderato e la co-trasfezione o co-introduzione nelle cellule bersaglio di un altro vettore di espressione che invece codifica per la trasposasi, in modo da poi avere questo secondo vettore che viene perso dalle cellule bersaglio e che sia minimizzato al massimo il rischio di avere inserito nel genoma bersaglio anche il gene per la trasposasi, che potrebbe in questo caso eventualmente generare un elemento trasponibile attivo che potrebbe avere un potenziale mutagenico naturalmente nelle cellule bersaglio. Bene, questo per quanto riguarda i vari metodi e tipi di inserzione di DNA esogeno nelle cellule bersaglio. Alla prossima lezione Vedremo qualche esempio, faremo qualche esempio di unione di queste tecniche con gli esperimenti visti prima per fare degli esempi di come poter indagare la funzione di un gene in cellule in coltura oppure anche in vitro, in vivo.